11:46 minuti, lasciamo le note di Karen Allison per la nostra terza pagina, che ci porta alla ben nota questione delle speculazioni edilizie. In questi giorni, lo sapete, è riscoppiato il caso Milano con le inchieste della magistratura che mettono in difficoltà la stabilità della giunta comunale della città. La questione principale che investe in questo caso Milano, ma spesso e volentieri moltissime città in espansione in tutto il mondo, è che il modello adottato è di stampo neoliberale, che accresce la ricchezza privata, una crescita che avviene attraverso l'appropriazione di risorse pubbliche grazie alla liberalizzazione della pianificazione urbanistica. Chi su questi temi ha dedicato grandi ricerche e un taglio satirico è il fumettista Hurricane, nome d'arte di Ivan Manuppelli. La sua opera autoprodotta si intitola Milano Horror Stories, incubi della rigenerazione urbana. E la nostra Elisa Rossello l'ha intervistato. Ma perché Hurricane ha deciso di rappresentare gli speculatori platealmente come mostri? Sentiamo la sua prima risposta.
Io ho scelto una figura particolare per gli speculatori nel campo dell'edilizia, che sono questi vampiri, che è una specie particolare di vampiri che prende nome di succhiasuolo. E sono dei parassiti che si nutrono di tutto ciò che è il bene pubblico. Quindi tutto ciò che dovrebbe essere pubblico è, come dire, la linfa vitale che tiene in piedi questi speculatori. In realtà la figura del vampiro, insomma, non è la prima volta che viene associata alla speculazione edilizia. Dracula comincia così il romanzo di Stoker, con il conte Dracula che deve comprare delle case. Ci sono anche altri casi di letteratura, ad esempio mi viene in mente Silent Slot di Stephen King, in cui comunque l'attività dello speculare, e dello speculare con le case e quindi con i contenitori di vite umane, è qualcosa che ha a che fare con i vampiri. Quindi ho, diciamo, ereditato un po', cercato di prendere quella che è un'antica tradizione. A me piace molto come, insomma, approccio nei confronti della satira, cercare di raccontare le cose attraverso delle immagini e mischiare dei generi. E i miei generi preferiti sono la satira sociale e l'orrore. E quindi, come dire, le dinamiche milanesi mi davano parecchi spunti, anche molto grotteschi, perché il discorso della speculazione edilizia a Milano è fortemente legato a quello della rigenerazione urbana. Quindi infatti il libro si intitola Milano Horror Stories, incubi della rigenerazione urbana, perché la rigenerazione, questo concetto appunto di rigenerare dei quartieri, è qualcosa che fa parte di un, come dire, di una narrazione molto particolare, secondo la quale il fenomeno della rigenerazione urbana è un processo necessario per salvare dei quartieri che altrimenti avrebbero, insomma, sarebbero condannati al degrado, e per attirare capitali, attirare attrattività. In realtà è tutta una narrazione, e quindi, come a mio avviso è molto falsa questa narrazione, allora tanto vale raccontare attraverso delle immagini forti, come potrebbero essere i vampiri, un altro tipo di narrazione che invece forse è più vicino a certe situazioni che accadono poi quando la città la si vive per davvero, e non attraverso Instagram o attraverso dei rendering, perché poi spesso le persone che difendono la rigenerazione urbana o che appunto ne sono fautori poi hanno una visione della città che è veramente finta quanto un rendering. E quindi il motore, quello che mi ha dato il là, che mi ha dato anche la voglia e anche proprio quasi mi sono sentito anche quasi una sorta di dovere, facendo satira disegnata e vivendo a Milano, quindi vivendo in prima persona anche certi processi e subendoli, la spinta che ho avuto io assieme anche al collettivo Boom, di cui faccio parte, che è la Brigata Umorismo Milano, la spinta è stata quella di cercare di distruggere questa narrazione, la narrazione della rigenerazione urbana, cioè fornire degli strumenti per raccontare un'altra visione. E quindi tutto lo storytelling fornito da questa giunta attuale, cercare in qualche modo di raccontarlo in un modo diverso, anche perché credo che sia uno storytelling molto scadente, quello dell'attuale June, molto poco convincente, e quindi è molto facile da parodiare e è molto divertente prendersi gioco di tutto ciò. Aggiungerei anche che, io lo cito sempre, un libro che per me è stato fondamentale, a parte Dracula appunto, ma un libro fondamentale, è L'invenzione di Milano di Lucia Tozzi. Lucia Tozzi ha scritto anche la prefazione al mio libro Fumetti, perché appunto lei per prima, a mio avviso, è riuscita a raccontare e a spiegare bene quanto sia fallace la rigenerazione urbana come è stata applicata da Expo in poi, soprattutto, ma anche prima, a Milano.
Magari c'è anche una sorta di parallelismo, visto che lei disegna personaggi e ambienti in cui farli muovere, essendo un fumettista, e metaforicamente, ma neanche troppo, anche gli speculatori disegnano l'ambiente in cui si muovono i cittadini, e in entrambi i casi, anche se ovviamente con conseguenze molto diverse, alcune scelte possono rendere riconoscibile e unica una città. Quindi, secondo lei, l'identità di Milano, ma magari anche di altre città, come si lega a questa prepotenza edile che la disegna e finisce forse per darle un'identità?
Certo, guardi, io sono un pessimo disegnatore di palazzi. Avevo, infatti si vede nei miei fumetti, sono proprio degli scatolotti. Ma la cosa che mi ha, come dire, divertito molto è che poi io questi palazzi li ritrovavo davvero nella realtà. È diventato anche quasi facile ormai fare dell'ironia sull'attuale villaggio olimpico, però l'immagine che viene restituita di questi palazzi non è per niente accogliente e a volte è molto simile ai miei palazzi orribili, però io ammetto di non saperli disegnare. Ma ci sono dei problemi proprio molto impattanti sulla società, perché nel momento in cui viene costruito un edificio, un grattacielo di tanti piani dove non ci dovrebbe essere, ma allo stesso tempo la giunta, i costruttori che comandano questa giunta, perché di fatto è così, non si preoccupano poi di fornire dei servizi necessari per semplicemente anche poter ospitare questo impatto di altre persone, di altre famiglie che potrebbero subentrare in un quartiere. Quindi in cui i servizi sono sempre di meno e i palazzi sono sempre di più, e questa cosa la capisce chiunque, che inevitabilmente crea dei problemi sociali forti. A Milano negli ultimi anni sono diminuiti tanti servizi, è una città che ha perso delle piscine pubbliche, ha perso delle corse di mezzi pubblici, nonostante dica di essere una città green, e nascono dei quartieri che non hanno nessun tipo di identità, come ad esempio City Life, sempre in questa commissione tra finzione, realtà, horror e urbanistica. A me ha colpito molto, un giorno ero passato per il quartiere di City Life, che è qualcosa di aberrante, e c'erano questi cartelli con due facce molto belle, con gli occhiali da sole, super glamour, e una scritta: noi siamo City Lifers, e sembrava un fotogramma di Essi Vivono di John Carpenter, sembrava veramente la pura distopia. Questa è una narrazione, e io credo che sia proprio quasi un dovere per chiunque fa narrazione, quindi fumettisti, registi, artisti di ogni tipo, ma anche appunto giornalisti. Ovviamente si subisce poi il peso di questa narrazione, cercare di distruggerla, perché vengono costruiti questi palazzi che, oltre a rubare luce, quindi qui ritornano i vampiri, perché gente che dice io vivo nell'oscurità, da un momento all'altro non vedo più la luce del sole, ma oltre a creare questo tipo di disagio, questi edifici del lusso vanno a portare una popolazione diversa che è più ricca, e quindi a creare degli squilibri forti, perché ti ritrovi un'altra classe sociale tendenzialmente più arrogante che impatta sul tuo quartiere, che si è creato magari in tanti anni, in tanti, anche con tutte le contraddizioni che ci possono essere in un quartiere, ma che sono dei processi naturali, non sono dei processi imposti dall'alto. Tutto ciò comporta anche un fortissimo aumento degli affitti, perché nel momento in cui subentrano delle case che hanno dei prezzi spropositati, tutto si riadatta a questi prezzi e tutto cambia. La gente è costretta a trasferirsi, gli studenti non possono più stare nel quartiere, nella città, in questo momento io mi sento un ospite sgradito, nonostante io ci viva ormai da 40 anni. Mi sento fuori luogo, ma anche perché non c'è nessun motivo perché io ci possa essere, perché magari sono interi quartieri che un tempo restituivano anche una vita culturale molto forte e tutto ricondotto al turismo o a una visione della città anche molto a breve termine, perché magari queste case di lusso o questi bed and breakfast, insomma, vengono vissute per un periodo anche limitato di tempo e quindi le persone non hanno poi bisogno di avere tutta una serie di servizi. E quindi librerie storiche sono costrette a chiudere, altri locali chiudono, i musei chiudono. Questa giunta è totalmente disinteressata anche a quello che è la storia della città. E infatti il museo che rischia la chiusura è il Museo Leonardo, quindi questa è una città che sfratta i musei Leonardo da Vinci. E sempre perché se il metro quadro ha un certo tipo di valore, allora tutto poi, secondo questa logica, può essere sacrificabile.
Magari lei l'ha già anticipato parlando di narrazioni, quasi uno scontro di narrazioni, però più in generale i fumetti, ultimamente si parla di più di graphic journalism o giornalismo a fumetti, magari anche con la comparsa in Italia della Revue de Ciné Italia, che fa proprio giornalismo a fumetti, e anche per i reportage di Zero Calcare su Internazionale, quindi non è un tema nuovo. Ma secondo lei i fumetti come mezzo per il giornalismo possono comunicare qualcosa di speciale, di particolare che per esempio la radio o magari anche la televisione e il giornalismo cartaceo da leggere non possono comunicare? I fumetti hanno qualcosa di speciale quando parlano di queste problematiche sociali soprattutto?
I fumetti sono molto d'impatto perché usano le immagini, ma ogni mezzo è molto d'impatto, cioè anche la radio lo è. Diciamo che il fumetto ha una marcia in più, che è quella di poter essere visto e di poter utilizzare anche delle astrazioni, come ad esempio anche il cartone animato, per cui vuoi raccontare, come diceva Bruno Bozzetto quando collaborava con Piero Angela, puoi raccontare un concetto molto complesso attraverso una serie di gag visive magari. E quindi lo stesso discorso che magari a parole può necessitare diversi minuti o comunque ha bisogno di un certo tipo di spiegazione, attraverso una serie di gag si può risolvere in modo più semplice e può arrivare in un modo più immediato. E poi la cosa bella è anche quando si hanno diverse chiavi di lettura, per cui è bello sapere che un racconto può essere anche visto come un semplice racconto dell'orrore, poi dietro ha una critica sociale forte. Ci sono degli esempi per me molto importanti in questo senso, ad esempio c'è un film, The Society, di Brian Yuzna, che è proprio una critica feroce nei confronti dei ricchi, ed è un horror. Ci sono delle forti componenti satiriche, ad esempio, nell'orrore, e il fumetto si presta molto a utilizzare anche queste influenze, perché poi un'altra cosa molto bella del fumetto è che è estremamente low budget. Uno ha a disposizione degli attori che, se sono troppo esigenti, puoi cancellare. Le scenografie le puoi disegnare, è tutto riconducibile anche a un quadernino e un pennarello, hai già il tuo film e la tua storia. È un mezzo che dà tante possibilità e che poi è anche un mezzo che è nato popolare. Ma adesso c'è più un'attenzione di nicchia nei confronti di questo mezzo, ma io mi sento più legato forse a una visione più antica del fumetto, che è quella proprio di intrattenimento popolare per un pubblico che magari non sta cercando te, ti trova, proprio perché sei magari all'interno di una discussione o di un contesto. A me affascina molto questo tipo di processo.
Così la voce del fumettista Hurricane al microfono della nostra Lisa Rossello sulle speculazioni edilizie a favore dei privati. Vi ricordiamo che il suo libro Milano Horror Stories, incubi dalla rigenerazione urbana, è autoprodotto dal collettivo AFA e se siete interessati potete recuperarlo attraverso le librerie indipendenti, ovviamente, oppure scrivendo una mail all'indirizzo puccomics@gmail.com.